Reflex 3.0. Notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontro in Blu, a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex 3.0 del 31 gennaio 2023. Oggi ho pensato di proporre alla vostra attenzione una relazione di Raniero Lavalle, giornalista e scrittore cattolico, già direttore dell'Avvenire d'Italia, una volta si chiamava così, tenuta presso l'Azione Cattolica di Bolzano in occasione del 60° anniversario dell'enciclica Pacem in Terris e della presentazione del suo ultimo libro sulla guerra in generale, quella russo-ucraina in particolare. Si fa per dire, visto che anche Papa Francesco ha definito il complesso delle guerre in atto sulla faccia della nostra povera terra, una guerra mondiale a pezzetti. Il titolo del libro di Raniero Lavalle è Leviatani, cioè serpenti, diavoli, dov'è la vittoria? Vale la pena di ricordare alcune date. Il Concilio Ecumenico Vaticano II inizia l'11 ottobre 62. Ricordiamo tutti quanti, penso, il discorso sulla Luna, il bacio ai bambini e così via di Papa Giovanni, Papa Buono. L'enciclica Pacem in Terris viene proclamata da Papa Giovanni 6 mesi dopo l'inizio del Concilio Vaticano, quindi il 12 aprile del 63. E il Papa muore circa 2 mesi dopo, il 3 giugno. Ascoltiamo ora la parte iniziale del discorso di Raniero Lavalle, almeno fino al punto che ci interessa, cioè quando si raccorda alla situazione internazionale. Al termine della presentazione di Raniero Lavalle ascolteremo un brano di musica e poi riprenderemo la linea dallo studio. Buon ascolto.
Ci sono tante cose del passato che sono rimaste tale e quali, non si sono convertite, non sono cambiate, e ci sono delle cose del passato che si ritenevano invece trascurabili oppure arcaiche, arretrate, che invece hanno avuto un cambiamento straordinario. Allora, tra le cose che hanno avuto un cambiamento straordinario è precisamente il discorso delle religioni. Ma voi pensate che cosa è accaduto? Ogni religione si pensava come l'unica, l'esclusiva via della verità, perché siccome vigeva giustamente il monoteismo, si pensava che a un solo Dio dovesse corrispondere una sola religione, una sola chiesa, una sola obbedienza, e quindi quelli che non appartenevano a quella religione o a quella fede erano considerati infedeli, erano considerati peccatori, che non si potevano salvare. Nella Chiesa c'era questo assioma extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa nessuna salvezza, e gli altri venivano ricercati con il proselitismo, oppure addirittura erano nei casi peggiori condannati come eretici, mandati al rogo, eccetera. E la stessa cosa avveniva con l'Islam, questa religione considerata come la religione della violenza, questa religione affidata alle armi. Il povero Benedetto XVI, che ha fatto un discorso in questo senso a Ratisbona, ha passato un sacco di guai e li ha fatto passare alla Chiesa quando ha descritto l'Islam come la religione della violenza, la religione dell'autoritarismo. Ebbene, le religioni sono cambiate in modo profondissimo. Voi pensate che cos'è oggi il fatto che il Papa Francesco e l'imam del Cairo si sono incontrati ad Abu Dhabi e hanno proclamato che la pluralità delle religioni, cioè la varietà dei modi in cui gli uomini cercano, raggiungono e si rapportano con Dio, è voluto dalla stessa volontà divina. La pluralità delle religioni è una cosa buona, sacrosanta, voluta da Dio. Che cos'è di importante questo? E poi, per esempio, quest'altra straordinaria novità: non era mai successo che un Dio venisse predicato non come il Dio della giustizia, non come il Dio della punizione, del bene per bene, del male per male. E qui arriva sto Francesco e dice: ma no, ma Dio non è il Dio del giudizio, è il Dio della misericordia, è solo della misericordia, perché è un Dio che arriva sempre prima ancora che ci sia il peccato, prima ancora che ci sia il male. Francesco si è inventato questo neologismo primerea, questo neologismo spagnolo. Primerea vuol dire che questo Dio primerea, cioè arriva prima ancora di essere invocato, arriva prima ancora che qualcuno esprima il bisogno di lui, perché ama l'uomo, ama il mondo, ama la storia. E un Dio così nessuno l'aveva mai raccontato. Sì, ci avevano provato i salmi proprio domenica scorsa, non so se lo ricordate, c'era un salmo della messa che diceva, forse ce l'ho addirittura qui, che diceva: tu non hai voluto né olocausti né sacrifici per il peccato. Un fedele che si rivolge a Dio dicendo: tu non hai voluto i sacrifici. Noi abbiamo fatto delle religioni, abbiamo fatto la religione del sacrificio, della sofferenza, del dolore, della riparazione. E invece non è così. Dio non ha voluto sacrifici né olocausti. E dice il Salmo: è per questo che io sono venuto, cioè è per questo che io mi sono rivolto a te. Quindi è una cosa antica, non sarebbe stata una cosa così, però ce lo siamo dimenticati. E Gesù ha provato a rivelare un Dio così, ma poi gli è andata male, come sappiamo. Un Dio così non era stato mai predicato. Ecco, questo che cosa dice? Che quindi ci sono delle grandi cose che erano state considerate arretrate, che erano state considerate, e che invece sono cambiate profondamente.
Dopo la bella musica di Soleado di Frank Purcell e prima la chiara lettura da parte di Raniero Lavalle della Pacem in Terris, veniamo alla seconda parte in cui Lavalle parla delle regole sociopolitiche che Papa Giovanni aveva voluto consegnare al mondo con la sua enciclica sociale, partendo dal disvalore umano della guerra ed il valore supremo della dignità delle persone. Seguirà poi un altro brano musicale, per poi ci risentiamo per l'ultima parte e le conclusioni. Buon ascolto.
Dire che la guerra è uscita dalla ragione, alienum a ratione, come diceva Papa Giovanni e Francesco ha ricordato, ma era una rivoluzione rispetto a tutta la teologia cattolica dal Medioevo in poi, che si era teorizzata la guerra giusta, c'era una serie di parametri, una serie di canoni in base a cui si poteva dire se una guerra era giusta o no, e quasi tutte le guerre erano giuste perché tutti avevano qualche ragione seria per fare una guerra e le guerre si facevano. Allora però dire che la guerra è fuori della ragione vuol dire che tutti quei criteri, quelle clausole che rendevano legittima la guerra, erano tutte rovesciate, perché non solo non erano legittime, ma non erano neanche razionali, neanche razionali. La guerra non solo non appartiene alla natura dell'uomo, ma neanche alla sua ragione, è contro la ragione. Questa è la grande novità dell'annuncio, un annuncio fatto da un'enciclica, da un papa che si credeva ormai da gettare nei ripostigli della storia, perché insomma la religione è una cosa vecchia, finita e passata. E no, la guerra è fuori della ragione. Questa era la Pacem in Terris. E poi la Pacem in Terris, se vogliamo parlarne, ma adesso vorrei parlare di altre cose, diciamo più storicamente in questo momento pressanti, ma era una cosa straordinaria dove metteva, diciamo, dove metteva il culmine della società da costruire. In quale principio? Nel principio della dignità. La dignità dell'uomo, la dignità della donna, la dignità dell'oppresso, la dignità della politica, la dignità dello Stato, la dignità del povero. Se voi prendete la Pacem in Terris, se vi prendete il gusto di contare, ma adesso basta spingere un bottone e lo vediamo subito, quante volte c'è la parola dignità nella Pacem in Terris? C'è decine e decine e decine di volte, e la parola più ricorrente nella Pacem in Terris è la dignità, è la dignità. E questo discorso della dignità, questo riconoscere l'uomo nella sua dignità, è veramente, diciamo, l'alternativa alla situazione perversa che oggi viviamo. E c'è una cosa molto bella che dice Papa Francesco, quando in un suo messaggio per la giornata mondiale dei poveri, è che ai poveri va restituita la dignità. Ma restituire la dignità ai poveri non vuole dire semplicemente dargli, fare in modo che possano mangiare, che abbiano un minimo, diciamo, di mezzi di sussistenza. Ridare la dignità ai poveri vuol dire spezzare la loro prigionia, perché la prigionia, perché la condizione del povero è una condizione di sottomissione, è una condizione che non è di dignità, che non è degna, perché sono sotto il dominio, sono in una prigionia. Quindi dare risposta al grido del povero vuol dire liberarlo dalla sua prigionia, liberarlo dal dominio. E la Pacem in Terris dice che il modo per fare la pace è che non ci siano più popoli dominatori e popoli dominati, non ci siano stati oppressori e popoli oppressi. Quindi questo è il discorso: uscire dal dominio, uscire dalle signorie, uscire dai poteri selvaggi e cercare di costruire una società diversa. Thank you.
E dopo il magnifico dottor Zivago arriviamo all'ultima parte della relazione di Raniero Lavalle, che parla della situazione geopolitica, di due documenti degli Stati Uniti e della purtroppo nuova situazione mondiale che gli Stati Uniti stanno cercando di far raggiungere agli altri, diciamo con le buone o con la democrazia esportata. Ringraziamo Francesco Comina per averci fatto avere il registrato di questa relazione di Raniero Lavalle e mettiamo un altro brano musicale per chiudere dopo chiaramente l'audio di Raniero Lavalle. Grazie a tutti, buona settimana, a risentirci.
Ci sono due documenti ufficiali usciti nell'ottobre scorso, quindi è una cosa recentissima, dal governo degli Stati Uniti. C'è un documento che si chiama Dottrina della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, firmato dal presidente Biden, e c'è un altro documento che si chiama Dottrina della difesa nazionale degli Stati Uniti, firmato dal segretario alla difesa Lloyd Austin, che traduce l'impostazione politica del primo documento, del documento di Biden, nelle disposizioni che riguardano l'ammodernamento, il potenziamento e l'impiego dello strumento militare degli Stati Uniti, della Joint Force, come loro chiamano il complesso delle quattro forze, marina, aviazione, terra e nucleare. E se voi leggete questi documenti, qual è la prospettiva di questi documenti? Si dice che ciò che sarà decisivo è il prossimo decennio, e questo prossimo decennio in qualche modo abbraccerà anche il secondo decennio e poi dovrà dare in qualche modo la linea di quelli che saranno i decenni successivi. E questo decennio lo scontro strategico sarà, si dovrà decidere lo scontro strategico, e quello che viene proposto, che viene programmato, è che il mondo deve essere unificato, ma deve essere unificato non dal diritto, noi ci siamo illusi di fare una Costituzione per tutta la Terra, di unificare il mondo col diritto, no, il mondo non si dovrà unificare col diritto, con la pace, il mondo si dovrà unificare facendone un unico impero, un unico dominio, e questo dominio, questo impero deve essere quello degli Stati Uniti. C'è una espressione specifica che viene detta in questi documenti, secondo cui gli Stati Uniti sono una potenza che non potranno avere mai nessuno, non solo superiore a se stessi, ma neanche uguale a sé. Le forze armate degli Stati Uniti non dovranno essere, non solo, non dovranno mai essere inferiori a qualche altra forza militare, ma neanche uguali potranno tollerare di avere. E infatti qual è la differenza? La differenza è che gli Stati Uniti spendono 700 miliardi di dollari all'anno per gli armamenti e l'altra potenza che spende di più, che è la Russia, ne spende 66 miliardi. Allora con questo confronto, con questo spiegamento di forze, è impossibile pensare che quello che viene proposto, cioè che ci sia un unico impero, un unico spazio, del mondo, non possa essere, perseguito da questa enorme forza militare. La strategia di difesa nazionale del 2022 descrive in dettaglio il percorso del Dipartimento della Difesa in questo decennio decisivo, per proteggere il popolo americano, per cogliere nuove opportunità strategiche, per difendere i valori democratici, eccetera, eccetera. E qual è il primo punto? La Repubblica Popolare Cinese, RPC, la Repubblica Popolare Cinese rimane il nostro competitore strategico più importante per i prossimi decenni. Quindi non è la Russia. Il vero nemico è la Cina. Che cosa vuol dire Leviatani? Cercate di cambiare natura. Io ho proposto alla fine di questo, cambiamo simbolo, non prendiamo il Leviatano, la bestia feroce, come simbolo dello Stato moderno. Prendiamo il pellicano, che il pellicano sia il modello, il simbolo delle aggregazioni politiche, il simbolo dello Stato moderno, il simbolo E perché il pellicano? Voi sapete che il pellicano è un animale anche un po' mitico, perché c'è un po' la leggenda che prende il sangue dal suo seno per darlo ai piccoli, per dare la vita ai piccoli, quindi anche un simbolo insanguinato, ma insanguinato per la dedizione, per il dono. E quindi il pellicano è un animale che dà la vita, non la toglie, la dà non solo ai suoi piccoli, ma la dà. E poi è un animale che corre, che vola in stormi, quindi un animale socievole. Se possiamo pensare a una funzione di forze, virgolette, armate, di forze cioè che sono, diciamo, permanentemente al servizio di una comunità, e pensiamo a questo esempio, un esercito che si muove non per portare la distruzione, la morte e la violenza, ma per portare il soccorso, per esempio intervenire nelle calamità naturali, intervenire nelle sciagure, cercare di sorreggere, di sostenere i popoli in difficoltà. Perciò non i leviatani, ma i pellicani. Questa è la mia utopia, se volete. Insomma, sarebbe bello se qualche volta, insomma, nello sviluppo dei nostri discorsi, dicessimo come sarebbe bello se il vecchio simbolo di Hobbes dello Stato come leviatano, cioè come bestia feroce, come fiera, poi venisse sostituito dallo Stato come pellicano, cioè come... Che poi sta anche, diciamo, dentro la nostra tradizione, perché che cos'è lo Stato sociale? Lo Stato sociale è appunto lo Stato il quale... È lo Stato il quale si occupa della sopravvivenza, della salute, della vita dei cittadini.